The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. L'orrore e la commedia. Lo splatter e lo slapstick, una baita nei boschi e un castello nel Medioevo, Ash buono e Ash malvagio. La saga cult per eccellenza del genere horror, quella che ha rivelato al mondo il talento di Sam Raimi e Bruce Campbell, è costruita sui contrasti. Nata come puro spettacolo del terrore con il primo film completamente autoprodotto, si è poi trasformata negli anni nel più incredibile e azzeccato mix di paura e comicità che sia mai stato portato sul grande schermo, grazie soprattutto al talento mimico e al trasformismo del suo protagonista.
Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio.
Chi diavolo sei tu?
Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta.
Sto naturalmente parlando di La Casa, in originale Evil Dead, un franchise che, dopo la trilogia confezionata tra l'inizio degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 dai due amici Raimi e Campbell, ha visto crescere costantemente il proprio mito attraverso il mercato dell'home video e ha infine originato un reboot, una serie sequel e ora un nuovo film ambientato nello stesso universo, ovvero La Casa, il risveglio del male.
Ho fatto un sogno meraviglioso. Era una bella giornata. E l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che desideravo spaccarvi a metà e infilarmi nei vostri corpi. Per essere un'unica famiglia felice.
La storia della saga e del primo La Casa in particolare è particolarmente amata perché racconta la realizzazione di un sogno che è comune a tanti appassionati, quello di fare un film con i propri amici d'infanzia e ottenere un successo mondiale. Campbell, Raimi e Robert Tappert sono i tre protagonisti di questa storia. I primi due iniziano a girare insieme film in Super 8 quando sono ancora adolescenti. Più che dall'horror, sono attratti dalla commedia, ma sono anche ambiziosi e, crescendo, cominciano a porsi il problema di come sfondare nel mondo del cinema. Raimi, in particolare, è incuriosito dal successo di classici low budget come La notte dei morti viventi, Non aprite quella porta, o L'ultima casa a sinistra, tutto materiale da drive-in e piccoli cinema underground. Come racconta ad esempio Fabio Migneco nel suo saggio dedicato alla saga, la scelta del loro progetto per sfondare, tra virgolette, ricade così su una storia di demoni ambientata nei boschi. Raimi, che all'epoca ha 19 anni e frequenta la Michigan State University, è ispirato da uno studio sul libro dei morti egiziano, un tomo pieno di formule e riti che dovrebbero favorire il viaggio nell'aldilà delle anime dei defunti. Il resto lo fa la passione per Lovecraft e una specie di intuito imprenditoriale che suggerisce una storia che possa poi essere filmata con un budget contenuto. Non a caso, nello stesso periodo, Raimi, Campbell e Tappert, che a questo punto sono compagni di stanza all'università, creano la loro compagnia di produzione, la Renaissance Pictures. Con 10 pagine di sceneggiatura in mano e meno di $2,000 in tasca, i tre decidono di girare un cortometraggio, Within the Woods, che funzioni come biglietto da visita per poi cercare i finanziatori del loro primo lungometraggio. Gli dà una mano anche un altro amico, Tom Sullivan, che nel frattempo si sta facendo una cultura nell'ambito degli effetti speciali artigianali e che si occuperà di tutta la parte gore, splatter dell'opera. Occhi che schizzano fuori dalle orbite, braccia mozzate e via dicendo. Girato nella fattoria dei genitori di Tupper in pieno inverno, una scelta un po' suicida che poi tra l'altro rifaranno, il corto racconta la storia di quattro amici che durante un weekend in campagna trovano un antico coltello pagano che trasforma uno di loro, il personaggio di Bruce Campbell, in un pazzo omicida. Una volta terminato il montaggio, i tre organizzano nell'agosto del 1979 una premiere in un cinema della loro città, Detroit. La proiezione, come le riprese, è in Super 8, quindi occupa solo una piccola porzione del grande schermo, suscitando, nonostante questo, un entusiasmo contagioso, tanto che il proprietario del cinema continua poi a programmare il corto per alcune settimane in abbinata al Rocky Horror Picture Show. Il piano dei tre universitari sostanzialmente va in porto. Con il loro corto in valigetta cominciano a bussare alla porta di possibili investitori, compresi amici e familiari, e tirano su $90,000 per girare il loro lungometraggio, una cifra che si scoprirà poi non bastare nemmeno lontanamente. Il film, per chi non lo ricordasse, racconta la storia di cinque ragazzi che, mentre passano un weekend in uno chalet di montagna, ritrovano un nastro magnetico su cui è incisa una voce che evoca un antico demone sumero, attraverso le parole del Libro dei Morti, il Necronomicon. Il demone si risveglia e li possiede a turno, scatenando un bagno di sangue.
Io credo di aver fatto un'importante scoperta nelle rovine di Candor. Ho trovato un volume che tratta delle antiche pratiche sepolcrali e delle cerimonie funerarie dei Sumeri. Si intitola, traducendo letteralmente, Il Libro della Morte. È rilegato in pelle umana e scritto con sangue umano.
Il grosso delle riprese di Book of the Dead, così doveva chiamarsi inizialmente il film, avviene in Tennessee. A partire dal novembre successivo, quindi di nuovo in inverno. Inizialmente i tre sarebbero voluti rimanere nel Michigan, vicino a casa, ma poi si convincono che in Tennessee, più a sud, l'inverno sarebbe stato meno freddo. Scelgono allora una baita, distante diverse miglia da tutte le altre case, sostanzialmente dispersa nel nulla, ma circondata da miniere di ferro, attenzione, che hanno la spiacevole caratteristica di attirare tempeste di fulmini, uno dei quali, tra l'altro, ha ucciso il precedente proprietario. L'ambiente è l'ideale, ma la baita è vecchissima, porte distrutte, niente elettricità, niente acqua corrente, uno sporco accumulato nei decenni, insomma, non proprio il posto dove gli amici della storia di Raimi potrebbero voler passare un weekend. Solo per rimetterla in sesto ci vogliono diversi giorni. Ma c'è un problema anche più grosso. La baita non ha una cantina o un qualche tipo di seminterrato, e la cantina nella sceneggiatura riveste un ruolo fondamentale, come ricorderete. Così la troupe deve mettersi pure a scavare un buco nel terreno per poi piazzargli una scala all'interno e una porta davanti, così da avere almeno un supporto per le scene in cui Bruce e gli altri scendono nell'oscurità. Quando infine le riprese iniziano, siamo a dicembre. La temperatura è già calata moltissimo e intanto in Michigan, naturalmente, il Michigan che era stato scartato, stanno vivendo uno degli inverni più miti della storia. Quel che succede a questo punto è cronaca del puro genio individuale, uno di quei racconti che testimoniano di come la visione di certi autori sia più forte di qualsiasi circostanza esterna avversa. Raimi lavora infatti realizzando storyboard precisi ed elaboratissimi, un po' come si racconta che fece Spielberg sul set di Duel per risparmiare più tempo possibile. Il problema è che la sua visione del film è tutt'altro che convenzionale e tra piani sequenza e inquadrature sghembe richiederebbe attrezzature che la produzione non può minimamente permettersi. Beh, non potendo acquistarle, Raimi le crea. I nomi sono rimasti mitici. Per esempio, non avendo una Steadicam, si inventa la Sam O Cam, una camera fissata a una lunga asse di legno, 2 metri per 4, per darle stabilità. Tutte le celeberrime inquadrature in soggettiva dello spirito demoniaco che insegue i protagonisti per possederli, che tra l'altro diventeranno un po' la firma di Raimi sui suoi film, sono girate con la Sam O Cam.
Adesso so che mia moglie è posseduta da un demone di Candor. Sento che l'unico modo per fermare le persone possedute dagli spiriti del libro è quello di fare a pezzi il loro corpo. Voglio partire subito per evitare questo orrore. Ho visto ombre scure muoversi tra gli alberi e non ho alcun dubbio. Qualunque cosa con questo libro io abbia riportato in vita mi perseguiterà per sempre.
Ma oltre alla Steadicam, a Remy manca naturalmente un dolly, ovvero quelle strutture in cui la macchina da presa è montata in cima a una piccola gru. E così si inventa pure la VAS-O-CAM, una camera attaccata a un supporto mobile che scivola a destra e sinistra su un tavolo cosparso di vaselina, da cui il nome. Nel frattempo i guai causati dal freddo sono sempre più grossi, si moltiplicano. Il sentiero sterrato che porta dal ponte dove inizia il film alla baita, per esempio, ghiaccia, costringendo la truppa a portare i materiali a mano, avanti e indietro, per centinaia di metri ogni giorno. Il sangue finto, usato a litri, crea grumi scivolosi sul pavimento della casa e più in generale tutta la scenografia dà l'impressione di poter cadere a pezzi da un momento all'altro. Alla fine alcuni attori, stremati anche dai metodi dittatoriali e qualcuno sostiene un pochino sadici di Raimi, che amava portare gli attori al limite per farli sembrare più terrorizzati, se ne tornano a casa. Così un altro compagno di studi di Raimi, Scott Spiegel, futuro sceneggiatore di La Casa 2, assieme al fratello Ted, fratello a cui tra l'altro Bruce Campbell aveva fatto da babysitter anni prima, devono mettersi a fare le controfigure dei personaggi rimasti orfani del loro interprete. Dopo 8 settimane di riprese, con parecchie scene tagliate o riscritte e senza una vera idea di cosa fossero riusciti a girare complessivamente, tutto il gruppo torna a casa. Una volta tornati nel Michigan, le cose si fanno più chiare. Oltre alle scene nel seminterrato, c'è un buon 10% del film che ancora manca. Peccato che il gruppo non abbia più un dollaro, anzi, ci sono $100,000 di debito al 20% di interesse che aspettano di essere restituiti. Il vantaggio però è che ora hanno qualcosa da far vedere ai finanziatori e da subito quel qualcosa pare piuttosto buono. Così, mendicando a destra e a manca, tirano su altri $90,000 e a questo punto la primavera del 1980 è alle porte. Ed è in primavera, con un clima decisamente migliore e senza alcuna voglia di tornare in Tennessee, anche perché in fondo a questo punto avevano bisogno solo di un piccolo bosco e di una cantina, che quasi tutto il gruppo si ritrova prima nella casa di campagna dei Campbell, poi alcuni giorni a casa dei Raimi e infine nella solita fattoria di Tupper, dove avevano già girato il cortometraggio e che aveva la fortuna di disporre di una cantina praticamente perfetta per i loro scopi. Una volta completate le riprese, si spostano infine a New York per il montaggio, un montaggio a cui partecipa anche Joel Cohen, il fratello di Ethan, pure lui a inizio carriera. Alla fine, il film completo dura poco più di 1 ora e mezza e ha un ritmo folle. Altro giro, altra premiere, di nuovo a Detroit, ma in un cinema più grande, il Redford Theater, 1100 posti. In sala ci sono pure 300 ragazzi dei licei locali, che stupefatti da quello che vedono trasformano la proiezione in una festa da stadio. Insomma, il responso del pubblico è ottimo, ma resta il fatto che, anche se il film ora esiste, non ha mica un distributore, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altro posto del mondo. Quindi non può vederlo nessuno e non può incassare. Ed è qui che colpo di scena arriva Stephen King, proprio lui, il re della letteratura horror, che a inizio anni 80 è già il maestro assoluto e riconosciuto del genere, grazie a romanzi come Carrie, Shining, L'ombra dello scorpione e La zona morta. Al mercato dei film del Festival di Cannes del 1982, il mitico Marché, King vede infatti il film e appena tornato negli Stati Uniti gli dedica una recensione entusiastica sulla rivista Twilight Zone, descrivendolo come un nero arcobaleno dell'orrore e paragonandolo, tra gli altri, all'Esorcista.
Non ci faranno andare via. Cheryl. Cheryl aveva ragione. Ci moriremo tutti qui.
Non possiamo morire.
Moriremo tutti quanti.
No, non possiamo morire. Non possiamo morire, non moriremo.
E così, improvvisamente, il film diventa la chicca che tutti vogliono vedere, almeno tra gli appassionati, e Raimi il nuovo enfant prodige del cinema horror. E naturalmente le distribuzioni si muovono subito per assicurarsene i diritti, per tutto il mondo. Tra il 1983 e il 1984 il film esce negli USA e in Europa, dove ottiene risultati anche migliori, tra cui quelli ottimi al box office italiano. E tutti gli investitori che avevano risposto alle preghiere di Raimi e Campbell vengono così ampiamente ripagati. Ma in realtà la vera ricchezza del film si svilupperà poi, in un secondo momento, negli anni e nei decenni a seguire, con il mercato dell'home video e tutto il merchandising legato ad Ash e ai Dead Eye, come vengono chiamati i mostri creati dal team degli effetti speciali. Un culto cinefilo che non farà che ingrossarsi nel tempo grazie ai sequel, alla serie TV Ash vs Evil Dead e al requel del 2013 firmato da Fede Alvarez, una via di mezzo tra reboot e sequel in cui fa capolino anche Bruce Campbell. Ad oggi è il maggior successo commerciale di sala del franchise.
Forse non ti è chiaro. Nel bosco c'era qualcosa, David. E sono convinta che è qui con noi, nella casa, adesso.
Ma di tutto questo, e in particolare del ruolo che ebbe il grande produttore italiano Dino De Laurentiis nei due sequel, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre, parleremo magari in un podcast futuro. Per ora godiamoci La Casa, il risveglio del male, che porta l'incubo dei demoni sumeri addirittura in un appartamento urbano dove vivono una madre con i suoi tre figli e che continua la vita cinematografica di un sogno nato al liceo e condiviso da due amici di nome Bruce e Sam.
Dammi un po' di zucchero, baby.